Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buongiorno amici, cominciamo questo nuovo anno dopo un'estate caldissima. Beh, adesso c'è la pioggia, però non dove sto io. Io è un po' di volte, sempre all'interno della Chiesa, del tema fondamentale che sto trattando da un anno, diciamo, da quando ho ristampato i Padri della Massoneria in versione aggiornata, sto parlando della Chiesa che fronteggia l'agnosi. L'agnosi, cioè la pretesa dell'uomo di definire bene e male, in epoca moderna si incarna in quello che si chiama massoneria e nelle varie sette esoteriche, per l'appunto gnostiche. Ora, nell'Ottocento, dopo Lutero, io riassumo brevemente, ma insomma non è male farlo, dopo Lutero c'è stato un attacco alla Chiesa cattolica feroce, e ha durato 3 secoli prima di arrivare a Roma. Dopo è arrivato a Roma il nome della menzogna, cioè il nome della libertà, della Costituzione, del progresso. Hanno realizzato l'esatto contrario, hanno distrutto il meraviglioso tessuto economico, sociale, religioso dell'Italia cattolica, questo hanno voluto fare, e io nelle ultime puntate ho esaltato Pio IX. Pio IX è un grandissimo papa, che ancora la Chiesa, ed è uno scandalo, non l'ha proclamato santo. È uno scandalo, perché se c'è stato un papa proprio glorioso, perché tutta la vita, 32 anni di pontificato, il più lungo della storia, Gesù l'ha tenuto a fare il suo vice nei 32 anni in cui, dopo 1500 anni, la Chiesa è stata bersagliata, no, come non mai, non solo con la violenza, con le menzogne, perché il principe delle tenebre è menzognero e omicida dall'inizio. Così è stato fatto al Papa, e chi era il Papa? Pio IX. Pio IX ha retto a questo assalto diabolico, perché tale è stato, ha retto a questo assalto sempre mantenendo serenità, pace di spirito, sempre rispondendo al male col bene, dando continuamente, ripetendo continuamente di dare il perdono a quelli che, ve lo ricordate probabilmente, alcuni se lo ricorderanno, ho descritto i funerali di Pio IX, avvenuti 3 anni dopo la sua morte, a mezzanotte, perché non si poteva far vedere l'affetto che la popolazione romana aveva per il Papa, perché la leggenda che si doveva dire a Roma e in tutto il mondo era che finalmente gli italiani, finalmente i romani, erano felici dei Savoia che erano arrivati a dominarli, erano felici, così chiaramente non era, ma non si poteva vedere. Allora, dicevo, Pio IX, durante il suo lunghissimo pontificato, ha proclamato 2 dogmi. Uno dell'Immacolata Concezione, era un Papa Mariano, un meraviglioso Papa Mariano, e Maria, dopo 4 anni dalla proclamazione, il dogma è stato proclamato nel 54, nel 58 Maria è apparsa a Lourdes, a Bernadette, dicendole: io sono l'Immacolata Concezione. Quella ragazzina non sapeva neanche che volesse dire questa espressione, per dire che la Madonna ha dato un segno grandissimo a Pio IX del suo amore per lui. E il secondo dogma, pronunciato nel Concilio Vaticano I, concilio che è stato sciolto in tutta fretta perché nel frattempo i liberatori erano entrati in Roma a Porta Pia, e quindi certamente a Roma non ci poteva essere un concilio, i prelati non potevano stare qua, che facevano qua? Erano arrivati i liberatori dalla nostra storia, dalla nostra civiltà, dalla nostra religione, bisognava che scomparisse tutto. E però in questo tempo così tenebroso, Pio IX ha trovato il coraggio, e la Chiesa che lui governava ha trovato il coraggio, per proclamare il dogma dell'infallibilità pontificia. Questo dopo 1800 anni dalla fondazione della Chiesa. Si era sempre saputo, perché se andate a leggere Matteo capitolo 16, versetti 18 e 19, lo vedete chiaramente che questo vuole Gesù e questo garantisce Gesù a Pietro, l'infallibilità. Ma Pio IX lo proclama solennemente come dogma perché era il momento giusto per farlo. Perché i cristiani, non solo i romani, non solo gli italiani, di tutto il mondo, vedendo quello che succedeva a Roma, vedendo che la Chiesa era disprezzata, combattuta, dispersa nel suo posto d'elezione in Italia e a Roma, dubitavano nella loro fede, ma avremo ragione noi a credere a quello che dice Gesù? Oppure hanno ragione gli illuminati, perché i fatti erano drammatici e quindi la fede della popolazione di fronte a fatti drammatici era scossa. In quel contesto Pio IX ha avuto il coraggio di proclamare solennemente: coraggio fratelli, perché veramente Dio assiste la sua Chiesa, in particolare Dio assiste me e mi concede l'infallibilità. Un Papa grandissimo. Allora, come è stato annunciato dalla regia, oggi io voglio parlare di un'ultima parte. Potrei aver parlato molto più a lungo di Pio IX, ma non posso, perché c'è un'economia della trasmissione che io stessa giudico non me lo consenta. Però voglio vedere un ultimo aspetto di Pio IX che lo accomuna al successore Leone XIII. Qual è questo aspetto? Di fronte alla menzogna e alla violenza trionfanti, il Papa ci difende. Il Papa difende non solo la Chiesa, difende quello che la Chiesa ha fatto in Italia per quasi 2000 anni. Lo difende e racconta brevemente, ma insomma, le principali ragioni per cui noi italiani dobbiamo essere orgogliosi, come siamo sempre stati, certo ultimamente molto meno, che siamo addormentati, del fatto che di questa elezione che Gesù, che Dio ha fatto su Roma e sull'Italia, che ha portato conseguenze meravigliose. Allora, prima di passare a vedere come Pio IX e Leone XIII, dopo di lui, difendono, con quali argomenti Pio IX e Leone XIII difendano la storia della Chiesa, voglio leggere una brevissima parte dell'enciclica Nostis et Nobiscum che Pio IX scrive nel 49, cioè un anno dopo, tre anni dopo essere stato proclamato Papa, e mentre è cacciato da Roma si è rifugiato a Gaeta. Scrive Pio IX: ho cambiato qualche parola perché voi non avete il testo, è una lettura di uno scritto dell'Ottocento, alcuni termini sono di difficile comprensione, soprattutto se non letti ma ascoltati, quindi qualche stupidaggine l'ho cambiata. Fra le molteplici astuzie con cui gli avversari della Chiesa usano allontanare gli animi degli italiani dalla religione cattolica, vi è quella di asserire e di spargere sfacciatamente per ogni dove la religione cattolica opporsi alla gloria, alla grandezza, alla prosperità dell'Italia, e quindi essere necessario che le riunioni protestanti che si introducano si stabiliscano e si propaghino, affinché essa recuperare possa l'antico splendore, quello cioè dell'età pagana. È un lungo periodo in cui il Papa dice che una propaganda molto efficace rispetto a persone poco istruite, oppure rispetto a persone frastornate dalla propaganda, un argomento efficace era dire che la Chiesa, la storia della Chiesa era stata un orrore, piena di violenza, piena di oscuramento dell'intelletto, l'esatto contrario, ma insomma questa era la propaganda E allora, di fronte a questa propaganda, il Papa e dopo di lui Leone XIII reagiranno raccontando qualche fatto. Per il momento, nel 1949, il Papa ricorda che il progresso a cui vogliono portare l'Italia, passando per il protestantesimo, è in realtà il progresso del paganesimo, cioè del politeismo, degli idoli. Allora, faccio una breve parentesi, perché Cavour, perché il personaggio principale, tutti gli altri sono ininfluenti, che ha realizzato l'unità d'Italia sotto i Savoia e contro la Chiesa, si chiama Camillo Conte di Cavour. Allora, voglio citare uno scritto che lui ha fatto nel 1946, De Chemin de Fer en Italie, cioè sulle ferrovie in Italia. Parto però prima da Machiavelli, perché alla radice di questo giudizio così negativo sulla Chiesa e sulla storia d'Italia, non dico dominata, ma permeata in tutti i suoi aspetti dalla Chiesa, c'è Machiavelli, il quale scrive nei discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Scrive così, sì, che adesso non ce l'ho la citazione, la riassumo. Cioè lui dice: la rovina dell'Italia è la presenza nel suo centro dello Stato Pontificio, perché siamo nel 500, all'inizio del 500, alla fine del 400, gli stati nazionali si sono formati e loro sono molto più potenti, secondo Machiavelli, dello Stato italiano, che è diviso in tanti stati. E dice: la causa di questa divisione è proprio della Chiesa, che non è stata tanto forte da unificare tutta l'Italia sotto di sé, né tanto debole da permettere che altri unificassero l'Italia, perché il Papa ha difeso sempre la libertà della Chiesa e quindi ha difeso sempre il possesso da parte sua del potere temporale. Questo potere, l'ho detto tante volte, garantisce al Papa la libertà di magistero. Allora, è un problema di potenza. Da 500 in poi è solo un problema di forza, di potenza. Non è un problema di giustizia, non è un problema di libertà, non è un problema di bellezza, è un problema di potenza. E vediamo a questo riguardo cosa scrive il calvinista, ma pagano, Camillo Benso, Conte di Cavour, in questo Le ferrovie in Italia. Fra parentesi, le ferrovie lo Stato sardo non le aveva realizzate, mentre erano state già realizzate dal Regno delle Due Sicilie, il Regno di Napoli e dal Lombardo-Veneto. Sentite cosa scrive Cavour: le classi numerose che occupano le posizioni più umili nella sfera sociale, cioè chi? I poveri, quelli che non sono istruiti, quelli che non pagano le tasse, per acquisire la coscienza della propria dignità hanno bisogno di sentirsi grandi dal punto di vista nazionale. Che sta dicendo? Sta dicendo i poveri, che non sono grandi perché sono poveri, sono gli ultimi della scala sociale, nessuno li prende in considerazione. Come fanno questi a acquisire dignità, a sapere che valgono qualche cosa? Sentite cosa suggerisce Cavour: non esitiamo a dire che questa coscienza, cioè della forza della nazione, rappresenta per i popoli, come per gli individui, un aspetto essenziale della moralità. Che dice? Dice che perché i poveri abbiano coscienza della propria dignità, i poveri, condizione fondamentale perché acquisiscano questa coscienza, è che facciano parte di uno Stato potente. Loro potenti non sono, ma facendo parte di uno Stato potente è come se la forza dello Stato in qualche modo si riverberi in qualche modo, anche se diciamo molto velato, nella loro coscienza. Continua Cavour. Così dunque, se desideriamo con tanto ardore l'emancipazione dell'Italia, emancipazione dal cattolicesimo e dalla divisione dell'Italia in tanti stati, non solo per vedere la nostra patria gloriosa e potente, ma soprattutto perché possa elevarsi nella scala dell'intelligenza e dello sviluppo morale fino al livello delle nazioni più civilizzate. Pensate qual era il disegno, la convinzione morale del facitore principale dell'Italia Unita. Questo signore pensava che la dignità delle persone risiedesse nel fare parte di uno Stato forte e potente, come erano le nazioni più civilizzate. Si riferisce chiaramente all'Inghilterra, alla Francia, alla Germania, cioè a quelli che erano stati retti dalla massoneria, passati per il protestantesimo. Non la Francia, ma insomma la massoneria dominava anche in Francia. Quindi. Ma questo significa, questo pensiero di Cavour, significa l'ignoranza profonda di quest'uomo, che non sapeva, era tanto ottuso da non sapere che siamo nel 1846, cioè che da 1800 anni diciamo in Italia era stata predicata la salvezza per tutti, perché tutti siamo tanto degni da aver meritato le sofferenze di Cristo per vincere la morte. Questo, di questo Cavour non aveva proprio il minimo sentore, era lontano mille miglia, pensate da chi siamo stati governati. Allora, di fronte a questo, di fronte a questa ignoranza perversa, satanica, della dignità che in Italia avevano tutti gli uomini perché cattolici, perché salvati da Cristo, Pio IX elenca tanti meriti dell'Italia cattolica, ovviamente, ma uno di questi oggi lo voglio citare con particolare attenzione, perché al cuore dei meriti dell'Italia cattolica Pio IX mette un merito che oggi sarebbe esaltato, che all'epoca non ci facevano tanta attenzione, ma che oggi siamo dominati dall'ideologia woke, cioè da quelli che svegliatevi, dobbiamo difendere i più deboli, dobbiamo difendere i popoli che sono stati schiacciati dal colonialismo, in America dobbiamo difendere i neri, dobbiamo difendere gli ispanici, svegliatevi, dobbiamo anzi cambiare il linguaggio stesso, perché il linguaggio che usiamo è un linguaggio che fa discriminazione. Woke, sveglia! Ecco, sentite che scrive Pio IX per difendere l'Italia cattolica. Sto leggendo adesso l'enciclica Nostris et Nobiscum del 49. Scrive Pio IX: non solamente è falso che l'Italia abbia in corso disavventure a motivo della vera fede che professò, che anzi essa deve alla religione cattolica se in sul declinare del Romano Impero non fu colta dagli stessi infortuni nei quali gli Assiri, i Medi, i Persiani e i Macedoni, dopo lunghi anni di estesa dominazione, mutatesi le sorti, erano precipitati. Cioè, noi dobbiamo alla Chiesa Cattolica sicuramente e al Papa che sta a Roma e al Papa che ha fatto le funzioni dell'imperatore quando l'impero romano d'Occidente dopo il 476 è definitivamente finito, ma lo era anche prima perché non aveva più potere l'imperatore di difendere noi, di difendere l'Occidente dalle invasioni barbariche orrende. Se dice noi, la nostra memoria non è scomparsa come è successo per gli Assiri, Medi, Persiani e Macedoni, questo lo dobbiamo alla Chiesa Cattolica, su questo non ci sono dubbi. Di fatto, continua, non vi è alcun uomo prudente che ignori, siccome avvenne per l'ammirabile efficacia della religione di Cristo, che l'Italia uscisse non solo dalle tante e si folte tenebre in cui giaceva sepolta, certo, le invasioni ripetute barbariche, ma che tra le rovine di quell'antico impero e le scorrerie dei barbari imperversanti per tutta Europa, giungesse ella nulla di meno a preferenza di tutte le nazioni del mondo, a un grado così eccelso di gloria, che a motivo dell'augusta cattedra di San Pietro, per il specialissimo favore di Dio in essa collocata, stendesse più largamente e stabilmente, sta parlando dell'Italia, stendesse più largamente e stabilmente il dominio con una religione celeste di quello che avesse signoreggiato un tempo con la dominazione terrena. Sta dicendo che quando l'impero romano d'Occidente è caduto, non ci sono che rovine, le persone non hanno modo di difendersi dai barbari, l'unica difesa è la Chiesa, l'unica difesa è il Papa, l'unica difesa sono i monasteri. I monasteri che sorgono a centinaia, a migliaia in tutti gli angoli dell'odierna Europa, vedendo la vita che c'era all'interno dei monasteri, i barbari restano a bocca aperta. È possibile che degli uomini vivano così? E la bellezza di quel, non solo dei conventi e delle chiese, ma del modo di vita dei cattolici li attira e si convertono. È la Chiesa e l'evangelizzazione unita alla romanizzazione che la Chiesa ha fatto dei barbari che ha permesso, dice Pio IX, all'Italia, a Roma, di non soccombere come è successo prima di lei a tutti gli altri imperi quando è finita la potenza che avevano. E continua: e da questo singolare privilegio di possedere la sede apostolica ebbero origine altri moltissimi e importanti vantaggi. In verità, la Santissima Religione di Gesù Cristo, questo è il punto che volevo citare soprattutto per dire come Pio IX in un certo senso fosse woke ante litteram due secoli prima della nascita degli woke, diciamo. La Santissima Religione di Gesù Cristo, maestra della vera sapienza, difenditrice degli uomini e madre feconda di qualsivoglia virtù, distolse gli animi degli italiani da quella luce passeggera di gloria che i loro antenati, i romani, prevalendo nella guerra, avevano riposto nell'incessante tumulto delle guerre, nell'oppressione degli stranieri e nell'assoggettare a durissima servitù quel maggior numero di uomini che per loro si potesse. Che sta dicendo Pio IX? Sta dicendo che siccome la religione cattolica è la religione della verità e dell'amore, questa religione ha distolto gli animi degli italiani dall'amore della gloria e della potenza, quello a cui si riferisce Machiavelli e più tardi Cavour, di avere un dominio maggiore, di estendere il proprio potere su territori più estesi. Questo, dice, l'amore per la potenza, per la gloria e per la guerra è stato distolto dagli animi degli italiani. E continua: e diede loro coraggio e zelo, rischiarateli a un tempo con la luce benefica della verità, e li incoraggiò a praticare la giustizia e la misericordia e a opere insigni di pietà verso Dio e di beneficenza verso gli uomini. Quindi che sta dicendo? Sta dicendo che in Italia noi per tanti secoli siamo stati distolti dallo spirito di conquista, e infatti l'Italia, i vari stati italiani, non hanno partecipato alla spartizione del mondo che si è avuta dal 500 in poi, dopo le conquiste. Noi siamo rimasti fuori. E però che abbiamo fatto, dice il Papa, dal fatto che abbiamo, grazie alla proclamazione della verità e della carità, beneficenza, di qui, nelle principali città d'Italia, templi meravigliosi ed altri monumenti dell'evo cristiano edificati non già per mano di uomini gementi sotto intollerabile schiavitù. Vi ricordo quello che ho detto qualche volta fa, che qual era la definizione dell'Italia per bocca di Napoleone e più tardi per bocca del primo ministro potentissimo Palmerston? Era che noi gemevamo perché schiavi. Addirittura Palmerston, forse qualcuno se lo ricorderà, diceva che noi italiani eravamo schiavi della lussuria. Ma eretti questi monumenti di cui tutta l'Italia è piena, tutti noi lo sappiamo, anche i paesini più sperduti, ma eretti dallo zelo di spontanea carità, e ovunque, pii istituti, quali per l'esercizio della religione, cioè quali conventi, quali per l'educazione della gioventù, quali per coltivare a dovere le lettere e le arti, quali per conforto degli infermi, quali per sollievo dei bisognosi. Certo, la società italiana cristiana è stata sempre piena di spirito cristiano, e cioè della carità in cui la popolazione italiana si organizzava per venire incontro ai bisogni di tutti i più miseri, di quelli che erano in maggiori difficoltà. Continua. E questa religione tutta divina, a cui l'Italia va debitrice per tanti capi della sua salute, felicità e grandezza, questa religione dunque è quella che si grida a doversi bandire dall'Italia. Così facevano, così dicevano: basta col cattolicesimo, basta con la schiavitù, con lo oscurantismo del cattolicesimo. Noi non possiamo raffrenare le lacrime, venerabili fratelli, mentre consideriamo esservi al presente parecchi italiani cotanto perversi e miseramente ingannati, che plaudendo, cioè che applaudendo, approvando alle scellerate dottrine degli empi, non hanno ribrezzo di cospirare con loro all'estrema rovina dell'Italia. Papa denuncia la presenza di alcuni italiani che hanno fatto alleanza con i nemici dell'Italia, con gli invasori. Questo è evidentissimo a partire da Napoleone, quando i giacobini italiani appoggiano il liberatore, continuano a dirlo, liberatore venuto a liberare le popolazioni oppresse dalla schiavitù. Il Papa qui denuncia un tema che è ricorrente purtroppo nella storia d'Italia, anche nella storia della Repubblica Italiana. Nel secondo dopoguerra, spesso, spesso, soprattutto negli ultimi decenni, quelle forze politiche che si rifanno al progresso, cioè alla sinistra, sono stati collusi con le potenze che l'unica cosa che volevano era appropriarsi delle maggiori industrie italiane, del benessere nostro, e tenerci sotto tallone. Questo purtroppo è un fatto, ed è un fatto che l'attuale governo Meloni, che prova a difendere l'Italia e la nostra memoria storica, ha molte difficoltà, perché c'ha contro una gran cassa della stampa, della televisione, che tutti concorrono per infamare ora questo, ora quell'altro membro del governo. Ma l'obiettivo è quello di scardinare. Meloni ha detto recentemente che è un governo che fa la storia. Io penso che abbia ragione: fa la storia, nel senso che si pone come baluardo della difesa della nazione e delle sue perle preziose in campo artistico, culturale, religioso ed economico. Adesso voglio parlare di Leone XIII, perché anche lui è un grande difensore della storia d'Italia, delle benemerenze della storia d'Italia. Leone XIII, faccio una brevissima scheda. Leone XIII diventa papa nel 78, alla morte di Pio IX. E Pio IX ha governato per 32 anni, un tempo lunghissimo, i cardinali hanno pensato, vabbè, adesso eleggiamo una persona anziana, un papa di passaggio che non durerà tanto, in modo che poi dopo potremo fare una scelta oculata. Bene, Leone XIII regna 25 anni, muore molto anziano nel 1903. È un grande intellettuale Leone XIII. Il cardinale Pell, che è morto dopo una semplice operazione all'anca, comunque il cardinale Pell prima di morire aveva fatto un grande plauso a Benedetto XVI dicendo che probabilmente era il miglior teologo, papa teologo che ci sia stato, anche forse migliore di Leone XIII. Questo significa però che Leone XIII è stato un grande teologo, ha scritto tantissime encicliche, è noto soprattutto per la Rerum Novarum, cioè per aver iniziato seriamente la dottrina sociale della Chiesa, ma non è tanto questo, è proprio un magistero a tutto tondo che affronta tutti, da un punto di vista teologico, tutti i temi, anche quello della libertà. Libertà che da Lutero in poi è stata sbandierata da tutti come esigenza, ma è una libertà che va fondata nella verità, se no è dispotismo. Insomma, ha fatto una lotta frontale contro la massoneria e il socialismo e non ha fatto che spronare i cattolici a reagire colpo su colpo a tutte le vessazioni, ingiustizie, persecuzioni che la massoneria al potere in Italia stava facendo contro di loro. Il magistero di Leone XIII è il magistero è in sostanziale continuità con quello di Pio IX. Difende la libertas ecclesiae nel possesso da parte del Papa dello Stato Pontificio. Fa appello agli italiani perché difendano la vera gloria della loro patria, come? Restando cattolici, lo vedremo. Tali sono le angherie, le ingiustizie, le menzogne che opprimano la Chiesa e Roma e l'Italia durante il periodo del suo pontificato, che il Papa, diciamo, si appella a tutte le armi di devozioni possibili. E così indice giubilei, promuove il culto mariano e la recita del rosario, dedica il mondo al Sacro Cuore di Gesù, incoraggia alla devozione di San Giuseppe, all'adorazione eucaristica, allo Spirito Santo e poi, e questo è un aspetto che mi piace molto, scrive, compone una preghiera a San Michele Arcangelo che vuole sia recitata alla fine di tutte le messe, cosa che succederà in tutto il mondo e cosa che finirà dopo il Concilio Vaticano II, che farà una riforma liturgica e quindi anche toglierà questa preghiera. Ma questo episodio è molto interessante perché un giorno, una mattina, mentre stava celebrando la messa, stava assistendo alla messa, a un certo punto vedono che il Papa, come c'ha una stranissima espressione di terrore, di estasi insieme. Fatto sta che poi, dopo questo episodio, si ritira nella sua stanza e mezz'oretta dopo dà una preghiera che ha composto di getto a San Michele. Ve la dico perché è una preghiera la cui recita è consigliata, ovviamente, perché San Michele, ecco, adesso mi è scomparso dal computer che l'avevo appena acceso, e vabbè, così, adesso vediamo dove sta, se la ritrovo, perché questo se no è uno scherzetto, però è uno scherzetto. Vediamo se la ritrovo. Sì, l'ho ritrovata. Beh, San Michele è San Michele, è il principe delle truppe del Signore, è il capitano. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le malvagità e le insidie del demonio. Sii nostro aiuto. Sapete che San Michele è sempre raffigurato con la spada e con il piede che schiaccia la testa di Satana. Ti preghiamo, supplici, che il Signore lo comandi, cioè che il Signore ti renda possibile questo, e tu, principe delle milizie celesti, con la potenza che ti viene da Dio, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo a perdizione delle anime. Amen. Leone XIII aveva assistito a questo turbinio delle forze sataniche su Roma, sulla città eterna, su Roma, e poi ho scritto questa preghiera. Guardate, è un aiuto ottimo, ho fatto esperienza tante volte, un aiuto ottimo. Uno lo può dire la sera, è breve, perché c'è una versione più articolata, più lunga, ma questa è in forma breve, si può imparare a memoria. Io memoria non ce l'ho purtroppo, ma insomma uno se la scrive, va bene. Allora, adesso voglio leggere un po' come ambientale rispetto al magistero vero e proprio di Leone XIII, di cui mi occuperò, se Dio vuole, la prossima puntata, qualche riga della lettera più volte che Leone compone nel 1886, lo stesso anno in cui inizia la recita alla fine della messa della preghiera a San Michele. Vediamo che dice Leone. Roma, sede del vitario di Cristo Gesù, particolarmente favorita dalla provvidenza e dalla Vergine singolarmente devota, e questo è vero, andando in giro per il centro di Roma si vedono dappertutto effigie di Maria, e c'è l'episodio, ve lo ricordo, delle Madonnelle, di cui hanno parlato in un libro bello, Messori e Camilleri, che prima, immediatamente prima dell'invasione napoleonica, nello Stato Pontificio, ma soprattutto a Roma, sono state testimoniate davanti al notaio perlomeno 200 apparizioni mariane, cioè Maria nelle icone che tappezzavano la città e tutte le città dello Stato Pontificio ha mosso gli occhi, cioè ha detto implicitamente: adesso sta per succedere quello che succederà, un finimondo, una catastrofe, ma io muovo gli occhi, cioè io ci sono, io sono vostra madre. Quindi dice Leone XIII nella lettera più volte: Roma, particolarmente favorita dalla provvidenza, non c'è dubbio alcuno, e alla Vergine singolarmente devota, è ben giusto che vada innanzi a ogni altra città nelle manifestazioni religiose e serva a tutte di esempio, certo. Inoltre qui, nella persona del suo capo supremo, cioè del Papa, la Chiesa soffre più che altrove. Qui, come a centro del cattolicesimo, sono rivolti più che altrove gli sforzi dei nemici e l'odio satanico delle sette prende Roma più specialmente di mira. E qui voglio ritornare da dove ho cominciato, e cioè dal fatto che i papi Pio IX e Leone XIII dopo di lui difendono la memoria storica della gloria dell'Italia cattolica, che non è una gloria di potenza, quindi non è una gloria temporale, ma è una gloria di cultura, di civiltà, di bellezza, di consapevolezza che la dignità di tutti non dipende dalla potenza dello Stato, come diceva paganamente Cavour, ma dipende dal fatto che Gesù è morto per ognuno di noi. Leggo due righe dell'enciclica Dall'Alto, composta nel 1890. Molto bella questa enciclica, come molte delle encicliche di Leone. L'asserzione che si va da tempo divulgando essere i cattolici e il pontefice i nemici d'Italia non è che gratuita ingiuria e spudorata calunnia sparsa d'arte dalle sette per palliare i loro rei di segni, cioè per giustificare i loro rei di segni e non incontrare intoppo nell'opera esecranda di scattolicizzare l'Italia, cioè che sta dicendo? Sta dicendo che strumento delle sette, strumento della massoneria, strumento di Satana per cercare di convincere gli italiani che è giusto, è santo, è buono cambiare tutta la storia d'Italia e la religione cattolica, perché quella è una storia di schiavitù, è una storia di dipendenza da altre potenze. C'è una lettera di 3 anni prima, dell'87, che Leone scrive al cardinale Mariano Rampolla, segretario di Stato, e in questa lettera Pecci elenca le benevedenze della Roma Pontificia. Però, nominando Rampolla, voglio dire una cosa che ho scordato di fare prima, e cioè il magistero di Leone XIII è bellissimo, molto profondo, aggiornatissimo, in particolare contro la massoneria, scrive tanto. E queste condanne che fa contro la massoneria sono circostanziate, sono puntuali. Cioè Leone sa come si muovono le sette, quali sono le loro tecniche, e nonostante questo opera quello che è stato chiamato un ralliement, cioè un tentativo di ravvicinamento, di pacificazione con la Terza Repubblica francese, cioè quella Repubblica che inizia dopo il 1870, dopo la sconfitta della Francia a Sedan da parte della Prussia. Da quella data in poi c'è questa Terza Repubblica che arriva fino al 1940, dominata, assolutamente dominata dalla massoneria. Ebbene, Leone XIII, che sapeva perfettamente come funziona la massoneria, nonostante questo ha ripetutamente cercato, attraverso soprattutto il segretario di Stato Mariano Rampolla, di, come dire, trovare un accomodamento con la Francia. Era possibile questo? Era impossibile, conoscendo la forza che dominava la Francia in quel momento, cioè la massoneria, Grande Oriente di Francia, era assolutamente impossibile, eppure il Papa ha provato. E questo fatto darà poi luogo alla morte nel 1903 di Leone XIII, dell'ultimo veto che l'imperatore d'Austria metterà all'elezione di Mariano Rampolla come Papa, perché si riteneva, alcuni dicevano, che Rampolla fosse anche lui massone aderente al Grande Oriente di Francia. Quindi in ogni caso questa politica che il Papa ha fatto quando Rampolla era segretario di Stato, cioè di ralliement nei confronti della Terza Repubblica francese, è un busillis, una cosa quasi inspiegabile per chi conosce un pochino i fatti. Comunque, adesso invece torno all'argomento da cui sono partita, e sono le benemerenze che non solo Pio IX, ma Leone enumera dell'Italia cattolica. In questo caso leggo qualche frase della lettera del 1887 al cardinal Rampolla. Scrive Leone: sono glorie dei papi e del loro principato i barbari respinti o incivilite. Certo, per esempio, i barbari respinti. Leone IV affronta Attila, e Attila fa dietro fronte dopo aver incontrato Leone IV. Com'è? Come non è? È un fatto, è così. Allora, i barbari respinti o inciviliti. Certo, quello che dicevo prima, barbari attratti dalla bellezza della vita e degli edifici cattolici. Il dispotismo combattuto e frenato, come no? La Santa Sede ha difeso l'Italia, ha difeso i comuni italiani dall'eterno desiderio degli imperatori di unificare l'Italia sotto il loro dominio, facendo di fatto fuori il Papa e lo Stato Pontificio. Continua: le lettere, le arti, le scienze promosse, le libertà dei comuni difese sempre dai papi contro gli imperatori, le imprese contro i musulmani da chi erano promossi? Dai papi che chiamavano alla crociata. A me questo l'abbiamo visto, ma per esempio San Pio V, Lepanto, cioè vabbè. Le imprese contro i musulmani quando erano essi i più temuti nemici, non solo della religione, ma della civiltà cristiana e della tranquillità dell'Europa. Quando, scrive Leone, ormai l'Islam non conta più niente, in quel periodo non contava più niente perché tutti i territori islamici erano stati colonizzati, vuoi dalla Francia, vuoi dall'Inghilterra, vuoi dalla Germania, vuoi dal Belgio, quindi diciamo il pericolo dei musulmani non c'era più, quando scrive Leone XIII, ma c'era stato, e chi ci aveva difeso soprattutto e reiteratamente dai musulmani? Il papato. Ecco. Oggi la situazione è cambiata, oggi la situazione è diversa, perché oggi l'Islam certamente è un pericolo per l'Europa. Una istituzione sorta per vie sì legittime e spontanee, che ha per sé un possesso pacifico e incontestato di 12 secoli, sono periodi lunghi, devo fare incisi, si riferisce al fatto che lo Stato Pontificio nasce nel 754 per vie legittime e spontanee, per una legittima e spontanea donazione di Pipino, confermata dal figlio Carlo Magno, dei beni che avevano sottratto ai Longobardi, che costituiscono lo Stato Pontificio. Quindi una istituzione che ha per sé un possesso pacifico incontestato di 12 secoli, che contribuì potentemente alla propagazione della fede e della civiltà, certo, che si è acquistata tanti titoli alla riconoscenza dei popoli, ha più di ogni altra il diritto di essere rispettata e mantenuta, certo, non ha diritto di essere disprezzata come facevano i nostri liberatori, i quali si volevano appropriare delle ricchezze dell'Italia cattolica, certamente, quelli non avevano nessun diritto, il diritto era di quelli che volevano mantenere i privilegi che avevamo come italiani, oltre che come cattolici. Né perché una serie di violenze e di ingiustizie è giunta a sopprimerla, possono dirsi cambiati riguardo ad essa i disegni della provvidenza. Qua sta dicendo che anche se adesso la provvidenza ha permesso che noi fossimo così ingiustamente e violentemente oppressi, non per questo la provvidenza ha cambiato i suoi disegni sull'Italia. Essendo così le cose, Leone XIII scrive alcune frasi che a me sono sempre piaciute tantissimo. Io ho messo alla fine del primo libro che ho scritto nel 98, che si intitola Risorgimento, da riscrivere, una lettera che lui ha scritto nel 92, che si chiama Custodi. L'8 dicembre del 92 Leone scrive due lettere, una indirizzata ai vescovi, inimica vis, forza nemica, si riferisce alla massoneria, è una lettera brevissima. Normalmente tutte le lettere contro la massoneria, di soprattutto Manum Genus di Leone XIII, sono molto circostanziate, quindi lunghe. Questa è brevissima, va proprio al sodo. Quando io la volevo citare, essendo andata sul sito del Vaticano qualche anno fa, ci crederesti, ma non c'era, adesso c'è, comunque allora non c'era, una cosa incredibile, non c'era. Due lettere lo stesso giorno, la prima che si chiama Inimica Vis, la seconda indirizzata ai cattolici italiani che si chiama Custodi. Il Papa, dunque, vediamo. Il Papa dice, le sette, cioè la massoneria in primis, le sette vogliono che voi perdiate la memoria di che cosa è stata l'Italia cattolica, perché sulla distruzione della vostra memoria loro possono costruire nuove glorie, poi abbiamo visto quali sono queste glorie, nuove glorie, avendo soppresso le vere glorie dell'Italia cattolica. Quindi, quando la massoneria vi dice in tutti i versi, c'aveva il monopolio della scuola e dell'università, quando la massoneria insegna che voi dovete disprezzare l'Italia cattolica, voi non siate così stupidi, non siate così deficienti da lasciarvi ingannare. Scrive, si può essere italiani di nome e d'affetto e non risentirsi delle offese che si fanno tutto di a quelle divine credenze che sono la più bella delle nostre glorie, che dettero all'Italia il primato sulle altre nazioni e a Roma lo scettro spirituale del mondo, che sulle rovine del paganesimo e della barbarie fecero sorgere il mirabile edificio della cristiana civiltà. Cioè, si può essere italiani e non risentirsi delle offese che ci fanno, della menzogna, della poltiglia che si fa della nostra storia. E il Papa invita a difendere la civiltà cristiana che contrappone al degrado dell'Italia massonica, e certo qui ci sarebbe da elencare una serie di fatti, comunque, trasformatasi già da gran tempo sotto le speciose sembianze, finte sembianze, di società filantropica e redentrice dei popoli del nostro bel paese, e per via di congiure, di corruttele e di violenze, giunta finalmente a dominare l'Italia e questa medesima Roma, a quanti disordini, a quante sciagure non ha essa in poco più di 6 lustri spianata la via? Beh, certo, io adesso, alla fine di settembre, spero bene, ristamperò un libro che ho scritto nel 2100. Dopo 25 anni ristampo un testo che all'epoca si chiamava L'altro risorgimento, che si chiamerà invece Risorgimento, un attacco alla Chiesa in nome dell'Italia. Ecco, questa è la sostanza poi della tesi storiografica che io incarno, che il risorgimento è stato fatto per distruggere la Chiesa cattolica e certamente appropriarsi delle ricchezze della Chiesa cattolica. Allora, adesso perché dicevo questo? Va a capire perché? Non me lo ricordo. Comunque, spero che questa puntata, anche se ho letto tanto, ma d'altronde questa è mia abitudine, perché la storia si fa sui documenti e sui fatti, non si fa a chiacchiere. Quando si fa a chiacchiere si fa perché si vuole fare una storia indirizzata ideologicamente, cioè non secondo verità, ma secondo idee, presupposti, fantasie di quelli che la scrivono. Anzi, c'è una lettera bellissima che Leone XIII scrive sulla storia del 1883, che si chiama Sepe numero considerantes, nella quale lui scrive, adesso lo cito a memoria, scrive che i massoni, diciamo, i liberali, i giacobini, i rivoluzionari, hanno ridotto la storia a un cumulo di fantasie che non c'ha più niente a che fare con la verità. Ma insomma, la storia è una scienza, non è una fantasia. Purtroppo noi siamo stati negli ultimi decenni abituati alla storia raccontata per slogan. Ebbene, non è così. Perché se io racconto la storia per slogan, io preparo la strada a giustificare qualsiasi pretesa che io ho di cambiare la realtà, magari che mi trovo davanti, per realizzare la rivoluzione cui anelo. Questo è un fatto, è sempre così. E per questo è importantissimo studiare, leggere, studiare. Allora, qua c'ho ancora una decina di minuti, forse, se volete. Qualcuno può fare una domanda? Pronto?
Pronto. Buongiorno professoressa, buongiorno, sono Grazia, chiamo da Vicenza, dal Veneto.
Io la sto buongiorno, grazie.
La sto seguendo da moltissimo tempo, la apprezzo e la utilizzo, tra virgolette. Ecco, la domanda che mi sto ponendo, a parte il fascino delle sue lezioni, la domanda che mi sto ponendo è questa: il lavoro è enorme, perché chiaramente è un lavoro enorme. Lei sta combattendo una battaglia da parecchio tempo. La domanda è questa: c'è un gruppo di persone, c'è qualcun altro che appunto possa collaborare con lei, aiutarla, sostenerla, eccetera, e continuare questo lavoro di lettura vera della storia, appunto di scienza storica e non di baggianate, come appunto purtroppo c'è sui testi scolastici italiani? Ecco, questa è la mia domanda e la ringrazio moltissimo. Le sono veramente grata perché è un lavoro di una preziosità incredibile. Grazie.
Grazie, aspetto grazie a lei. Risposta. Grazie a lei, grazie. Io sono un po', come dire, vivo come una monaca, in pratica. Sono sempre stata... Per le vicende della vita mia, un bastian contrario che è cresciuto perché lo Spirito Santo mi ha fatto crescere, e perché la verità, devo dire che sono sempre stata desiderosa di cercare la verità, quello anche quando ero sessantottina, c'avevo questa passione. Insomma, io sono stata fuori sempre da tutti i circuiti intellettuali, culturali, quindi sono una monade, una persona che sta per conto suo. Detto questo, Dio mi ha dato di iniziare, perché poi altri hanno fatto degli studi seri sul Risorgimento, e quindi poi tutto il resto a cascata, perché Lutero, la storia della Chiesa, l'America, insomma, tutto il resto a cascata. Io che ne so, che posso dire, per esempio, una persona che stimo, che è un bravissimo storico, per esempio, non l'ho citato, è lui che ha scritto il libro sul ralliement di Leone XIII, è Roberto De Mattei. È uno storico che è uno storico, nel senso che, ripeto, bisogna citare fatti e documenti, perché se no sono chiacchiere. E io, in alcuni testi, che è il primo che ho scritto, cioè Risorgimento da riscrivere, e i papi e la massoneria, ho fatto un lavoro scientifico, vale a dire citazione minuziosa di tutto di ogni affermazione che facevo, di documentarla. Invece ho scritto altri testi che sono divulgativi, come quello che mi accingo a ristampare, e quindi potrebbero sembrare, diciamo, chiacchiere anche questo, però non sono chiacchiere, e che non sono chiacchiere io cito costantemente dati e fatti, li cito, però non faccio le note. Io, per esempio, nel Risorgimento a riscrivere ci sono più note che testo, e così nei papi della massoneria, pieni di note. Quelli dicono: allora, questo qui non solo dice così, lo puoi controllare andando a vedere quel documento che sta in quell'archivio, in quel libro. Vabbè. Ripeto, però, io non, diciamo, vado per conto mio. E certo, avere per esempio l'Accademia, l'Università, sarebbe certamente. Io sono stata sempre fuori da tutti questi circuiti così di divulgazione, quindi signora, io. Però ho scritto parecchi testi, e quelli probabilmente sono utili, anzi sicuramente sono utili, sono grata a Dio che mi ha permesso di fare questo lavoro che ho fatto. Se non c'è nessun'altra domanda, chiudiamo qua. Sì. Pronto?
Pronto?
Sì.
Pronto? Buongiorno.
Pronto.
Sono
buongiorno.
In diretta, si mi sente? Allora, io mi chiamo Daniela, chiamo da Milano, e per tutta la vita ho insegnato alle scuole superiori e una materia scientifica, però ovviamente impattavo agli esami di Stato con le altre materie di natura storica, filosofica, eccetera. E sia come prof che come studente posso testimoniare che quello che lei dice è vero, perché noi come studenti abbiamo studiato su libri di storia, di filosofia, di storia dell'arte scritti da persone di sinistra, quando non erano di estrema sinistra. E questo lo posso dire anche come prof, cioè questi testi nelle scuole superiori, anche i testi di letteratura italiana, erano tutti scritti da gente di sinistra. E guarda caso, la maggior parte dei docenti della scuola italiana sono di sinistra. E secondo me perché c'è proprio un disegno di far passare il risorgimento, di far passare la storia vista in un certo modo. Per cui io ho fatto molta fatica a farmi un'idea di che cosa è stato il risorgimento. E un po' mi ha aperto gli occhi un mio studente durante 25 anni fa, durante una tesina, lui era del sud, e portò una tesina sul risorgimento italiano in cui reinterpretava un po' tutto quello che era successo. Da lì io mi sono documentata e in effetti mi sono accorta delle cose che lei ha detto oggi. Poi io la seguo altre volte, per cui l'ho già sentita parlare di altre cose simili. E perciò volevo appunto dire che finché i nostri ragazzi studiano su testi che scrivono una storia di un certo tipo, è difficile poi farsi un'idea con uno spirito critico e farsi un'idea diversa, ecco.
La ringrazio signora. Io penso che, per esempio, io ho insegnato anch'io diversi anni e sono stata felice di averlo fatto nelle scuole superiori, nei licei, perché io quando insegnavo facevo leggere un libro di storia, un libro di un marxista, Guarracino, perché sì, era un libro tendenzioso, però elencava fatti. E quindi io avevo tutto il modo di far riflettere i ragazzi sui fatti. Dopo è vero che Guarracino ci aveva, quando parlava di Chiesa Cattolica, tutti i soliti aggettivi, ostruzionista, è vero questo, però perlomeno ci aveva fatti. Quindi io penso che sinistra e destra, alto e basso, dipende dall'onestà intellettuale con cui uno scrive. È vero che le persone orientate a sinistra sono portate da pregiudizi a condannare d'amblè del tutto quello che riguarda la religione, in particolare la religione cattolica. Detto questo, adesso il tempo è finito, se Dio vuole ci risentiamo il terzo lunedì di ottobre. Buona giornata.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.